Audio 2. La storia. Ennio voleva fare il medico, ma la vita aveva altri piani per lui. Nato a Roma, nel quartiere di Trastevere nel 1928, è figlio di una commerciante di tessuti e di un trombettista. Il trombettista è colui che suona la tromba. Colui significa quello che è, la persona che è. Al femminile diventa colei. Chi è il trombettista? Colui che suona la tromba. Da piccolo Ennio sogna di fare il medico, ma il padre è contrario. Hai capito bene, il padre non vuole assolutamente che faccia il medico. Desidera per lui una carriera di musicista. E così, a 10 anni, Ennio entra al conservatorio, che in Italia è la scuola per musicisti, proprio per imparare a suonare la tromba. Il padre di Ennio cosa vuole che lui faccia? Vuole che faccia il musicista. Cos'è il conservatorio? La scuola per musicisti. Devo dirti la verità, per Ennio il primo rapporto con lo strumento musicale non è stato proprio una passeggiata, anzi, alla prima prova prende il voto di 3 su 10. Come potrai immaginare, il padre non ne è entusiasta. Gli proibisce subito qualsiasi tipo di distrazione e lo fa esercitare costantemente. Pensa che Ennio deve concentrarsi così tanto sullo studio che durante le feste di famiglia gli è addirittura proibito giocare a tombola. Lui deve studiare. Qual è il primo voto che Ennio prende al conservatorio? Prende 3 su 10. Il padre ne è entusiasta? No, non ne è entusiasta per niente. E cosa fa? Gli proibisce ogni distrazione e lo fa esercitare costantemente. Ennio passa l'adolescenza a studiare e per mantenersi suona con il padre nelle orchestrine e nei locali. Mantenersi significa produrre una rendita che sostenga i propri bisogni. Gli anni successivi sono duri per lui. Siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale e continua a dover suonare nei ristoranti per guadagnarsi da vivere. I locali in cui suona sono frequentati dai soldati tedeschi prima e americani poi. Ennio fa musica ed è costretto a suonare per denaro di fronte a coloro che fanno la guerra. Usare le sue doti di musicista in quel modo rappresenta per lui un'umiliazione che ricorderà per tutta la vita. Perché Ennio lavora nelle orchestrine e nei locali? Perché deve mantenersi. Qual è la differenza tra Ennio e i soldati? Lui fa musica e loro fanno la guerra. Perché si sente umiliato? Perché non gli sembra dignitoso usare le sue doti di musicista nei locali. Ma i soldi gli servono. E allora suona fino alle 3 di notte e poi va al conservatorio a studiare. E così, anno dopo anno, arriva il momento dell'esame finale. Ennio si presenta stanco e affaticato, ma prende 9,5. Non male per chi aveva iniziato con un 3. Come si presenta Ennio all'esame finale del conservatorio? Stanco e affaticato. E che voto prende? Nonostante la stanchezza, si diploma con 9,5 su 10. Poi il padre gli dice: adesso devi studiare composizione. E lui inizia la scuola di composizione. Sceglie di frequentare le lezioni di un grande compositore dell'epoca, che considererà il suo mentore per tutta la vita. Ennio, però, in quel contesto è un pesce fuor d'acqua. Non era solito che un trombettista studiasse composizione. tantomeno uno che non apparteneva all'alta società. I compagni e lo stesso maestro lo guardano storto e lui di nuovo vive una sensazione di umiliazione che faticherà a scrollarsi addosso. Guardare storto significa guardare con diffidenza, senza fiducia. Scrollarsi di dosso, invece, significa liberarsi da una condizione non gradita. Nel caso di Ennio, lui deve scrollarsi di dosso l'umiliazione. Perché Ennio è un pesce fuor d'acqua alla scuola di composizione? Perché non era comune che un trombettista studiasse composizione. Solo per quello? No, Ennio apparteneva ad una classe sociale bassa per un compositore. Come lo guardano il maestro e i compagni? Lo guardano storto. Cosa faticherà a scrollarsi di dosso? Faticherà a scrollarsi di dosso il senso di umiliazione. Ma Ennio era destinato ad entrare in conflitto con lo status quo. Ora lo possiamo dire con certezza, lui non era lì per uniformarsi, ma per fare la differenza. Mentre studia composizione, si ripresenta lo stesso problema di sempre. Come fare per mantenersi? Inizia così a lavorare come arrangiatore per il mondo della musica leggera, o pop, come la chiameremmo oggi, ma lo fa di nascosto, per evitare i giudizi del maestro o dei suoi compagni di classe. L'arrangiatore è colui che, partendo da una semplice composizione musicale, la armonizza e organizza. Ennio arrangia le canzoni di musica leggera alla luce del sole? No, lo fa di nascosto. E per quale motivo? Per non essere giudicato. I produttori musicali e i cantanti più famosi dell'epoca si accorgono subito che Ennio ha una marcia in più. Con le sue trovate geniali contribuisce infatti a rendere immortali canzoni di enorme successo come Sapore di sale di Gino Paoli e Se telefonando di Mina. Cos'ha Ennio rispetto agli altri arrangiatori? Ha una marcia in più. Cosa fa con le sue idee geniali? Crea successi che diventano immortali. In poco tempo il suo nome diventa una garanzia. Ma il suo obiettivo va al di là della semplice retribuzione di cui aveva bisogno. Con i suoi arrangiamenti vuole dare la dignità del compositore alla musica popolare. E chi meglio di lui per farlo? Cosa vuole fare Ennio con i suoi arrangiamenti? Vuole elevare la musica popolare. Tutti lo vogliono, e anche il cinema si accorge in fretta di lui. Ma il cinema, nella visione dei compositori, è un gradino ancora più in basso della musica leggera. E allora Ennio decide di fare le sue colonne sonore, ma di firmarle con uno pseudonimo. Dan Savio, che era il nome di un'amica di sua moglie. Qual è la conseguenza del suo lavoro con la musica leggera? Tutti lo vogliono, anche il cinema si accorge di lui. Cosa decide di fare Ennio con le sue prime colonne sonore? Decide di firmarle con uno pseudonimo. Perché? Perché i compositori guardavano storto la musica per il cinema? Un pomeriggio, Ennio ha appuntamento a casa sua con un regista emergente, sconosciuto. Si devono incontrare per un tè, perché il regista vorrebbe affidargli la colonna sonora del suo prossimo film. Ennio, quando si trova davanti quell'uomo corpulento che porta dei grandi occhiali, si dice «Ma io questa faccia l'ho già vista!» E allora gli chiede: «Ma tu sei Sergio Leone delle elementari?» «Sì», dice l'altro. «E io sono Morricone!» Ennio e Sergio si conoscevano dalle scuole elementari e non si vedevano da 30 anni. Perché Ennio incontra Sergio a casa sua? Perché Sergio gli vuole affidare la colonna sonora di un film. Cosa hanno in comune il regista e il compositore? Hanno fatto le elementari insieme. Da quanto tempo Ennio non vedeva Sergio? Non lo vedeva da 30 anni. I due si abbracciano e passano il pomeriggio tra i ricordi d'infanzia. Ennio tira fuori addirittura una foto degli anni delle elementari. Si tratta di una foto di gruppo e in quarta fila ci sono proprio loro, Ennio e Sergio, gli stessi due che ora si guardano increduli e si scambiano un abbraccio. Come passano il pomeriggio? Lo passano tra i ricordi d'infanzia. E come si guardano? Con uno sguardo di incredulità. Il pomeriggio stesso Sergio lo porta al cinema. Gli dice che deve per forza mostrargli un film del regista giapponese Akira Kurosawa. Il film si intitola La sfida dei samurai. È proprio questo film che l'ha ispirato nel suo ultimo progetto, creare un nuovo genere di western. Sergio dove porta Ennio? Lo porta al cinema. E cosa gli fa vedere? La sfida dei samurai di Kurosawa. Perché? Perché è il film che lo ha ispirato nel suo progetto di creare un nuovo genere western. Dopo il film vanno a cena insieme, proprio a Trastevere, il quartiere dove sono cresciuti, e parlano del film. Ennio accetta di lavorare alla colonna sonora. Quel giorno a Trastevere non sanno che stanno creando uno dei sodalizi cinematografici più ben riusciti di sempre. Un sodalizio è un'unione di due o più persone con un obiettivo comune. Il sodalizio tra Ennio e Sergio è mal riuscito? No, è uno dei più ben riusciti di sempre. Ennio lavora alle musiche e Sergio lavora al film. Il protagonista, come loro, è uno sconosciuto. Si chiama Clint Eastwood. Il rapporto tra Ennio e Sergio non è sempre rose e fiori, ma il rispetto reciproco non manca. Quando una cosa è rose e fiori, significa che è particolarmente facile, tranquilla. Loro due invece litigano, fanno pace, litigano di nuovo, ma alla fine si capiscono. Le musiche sono pronte, il film anche. E le due cose, da quel momento, saranno inseparabili. Non esiste il film senza la colonna sonora. Il rapporto tra Ennio e Sergio è sempre rose e fiori? No, ma alla fine si capiscono. Come sono film e colonna sonora? Sono inseparabili. Ma c'è ancora un ultimo ostacolo: i nomi. Eh sì, perché non è che sia molto accettata l'idea che degli italiani facciano un film western. La soluzione però è semplice. Basta cambiare i nomi e nessuno si accorgerà della loro nazionalità. E così tutti gli italiani presenti nel film inglesizzano il proprio nome. Ennio è sempre Dan Savio, mentre Sergio diventa Bob Robertson, che sta per figlio di Roberto, in omaggio al padre. Cosa fanno gli italiani con il proprio nome? Lo inglesizzano. Perché? perché così nessuno si accorgerà della loro nazionalità. Il 12 settembre 1964 esce il film, dal titolo Per un pugno di dollari. È un successo enorme. Non è un semplice western, è qualcosa di diverso, di mai visto prima. Tanto che inaugura un nuovo filone cinematografico, il cosiddetto spaghetti western. Ennio e Sergio fanno insieme un secondo film, poi un terzo e poi non si fermeranno più. Per 20 anni lavoreranno insieme. Lo stesso Sergio dirà: «Le musiche di Ennio sono indispensabili per i miei film. Senza di lui non potrei mai farli». Il genere spaghetti western è stato già visto prima? No, non si è mai visto prima. Come sono le musiche di Ennio per Sergio? Gli sono indispensabili. Senza le musiche potrebbe fare i suoi film? No, non potrebbe farli. Gli spaghetti western aprono ad Ennio le porte di Hollywood. Se dobbiamo dirla tutta, le porte non si aprono, si spalancano. Da quel momento, tra l'Italia e gli Stati Uniti, viene chiamato da grandi registi e lavora ad alcuni dei film più importanti della storia del cinema. Una porta spalancata e quasi chiusa? No, una porta spalancata e aperta al massimo. Da chi viene chiamato Ennio? Da grandi registi. Per quel trombettista che da giovane suonava nei locali, stanno arrivando molte rivincite. Con le sue musiche non si limita ad accompagnare i film, li migliora. Con le sue note ogni scena è più bella, ogni attore è più profondo. Le colonne sonore che scrive fanno fare un viaggio indimenticabile a chi guarda. Cosa fanno le sue colonne sonore? Fanno fare un viaggio indimenticabile agli spettatori. Con gli anni diventa chiaro a tutti che Ennio è uno dei più grandi compositori del suo secolo. Un giorno, un ex compagno di Ennio, uno di quelli che lo derideva durante il corso di composizione, va al cinema a vedere Mission. La colonna sonora del film lo impressiona, è strabiliante. E allora l'uomo non si trattiene. Scrive una lettera ad Ennio e gli chiede scusa. Gli scrive: «Non avevamo capito niente. Solo un vero musicista può scrivere una melodia così». Cosa fa l'ex compagno di corso di Ennio? Gli scrive una lettera. E cosa gli scrive? Gli scrive che solo un vero musicista può comporre in quel modo. Nel 2007, dopo essere stato nominato 5 volte senza esito, viene premiato con un Oscar alla carriera. Nel riceverlo, Ennio dice: «Credo che questo premio sia per me non un punto di arrivo, ma un punto di partenza». Aveva 79 anni e aveva ragione. Nel 2016, a 86 anni, vince un secondo Oscar. Insomma, la pensione non faceva per lui. Quanti anni aveva Ennio quando ha vinto gli Oscar? Ne aveva 79 per il primo e 86 per il secondo. La sua vita è stata piena di sforzo e soddisfazione. Ennio ha composto più di 500 colonne sonore, tra le quali alcune delle più iconiche della storia del cinema. Tutte sono passate dall'approvazione di colei che ha sempre rappresentato per Ennio un imprescindibile controllo di qualità: sua moglie Maria. Era lei la prima ad ascoltare le sue melodie ed era lei a decidere quali andassero inviate ai registi. L'ha fatto per 63 anni. E allora aveva ragione Ennio. quando diceva che le sue musiche sono frutto di disciplina, lavoro e amore.